Sia lodato Gesù Cristo. È una pagina questa che ha un annuncio ben preciso. Ieri vi ricordate, Gesù si presenta a Nazareth e la gente non riesce ad accoglierlo perché lo hanno conosciuto come un essere, adesso passatemi il termine, di nessuna rilevanza pubblica, quasi un essere insignificante. Era figlio di Giuseppe, il carpentiere, si guadagnava il pane con il lavoro insieme a suo padre, vive una vita normale, quasi banale. Vi ricorderete che si scatena una ribellione molto forte nei confronti di Gesù, al punto che lo vorrebbero gettar giù da un precipizio, ma Gesù passa in mezzo a loro e si mette in cammino. E dove va? Va a Cafarno. Cafarno è una delle città più importanti della Galilea. Qui insegna la gente, in particolare in giorno di sabato, perché era il giorno in cui la gente si radunava nella sinagoga per la preghiera. Qui stupisce tutti del suo insegnamento perché è una parola autorevole, parla con autorità, ha autorità Gesù. Poi nella sinagoga c'è un uomo posseduto da un demonio impuro, non viene specificato, evidentemente è una forza di male. Pensatevi, oggi il giovane italo-africano che ha sgozzato quella donna un mese fa si direbbe posseduto da un demonio impuro. Di più, il giovane di 17 anni che fa fuori il fratellino di 11 e i genitori, anche lui col coltello, anche lui sarebbe stato definito una persona posseduta da uno spirito impuro. Questo spirito impuro, vi dico, in piena sinagoga urla a Gesù: basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. È una delle prime esplicite manifestazioni della santità di Gesù e della sua missione che viene da Dio. Non è un caso che sia in bocca a un demonio o perlomeno a un uomo posseduto da uno spirito impuro. Che significato ha? Ha il significato attuale anche oggi. Il bene e il male si combattono e si combattono senza esclusione di colpi. Forse mi sono già trovato a dirlo a qualcuno. Ho sentito un'intervista alla radio ad uno psichiatra. E soprattutto nel secondo caso, cioè nel caso del ragazzino, e mi ha lasciato senza parola perché ha detto: bah, dobbiamo renderci conto che oggi i genitori mancano di autorità, mancano di identità e di autorità. L'identità è la coscienza di sé, l'autorità è quella che educa. E la giornalista gli chiede perché. Dice: in un mondo in cui nei confronti delle nuove generazioni siamo disponibili a tutto purché non ci diano fastidio, non ci rendiamo conto che dentro di loro cova uno spirito di incertezza, di rifiuto, di disagio, che avrebbe bisogno di essere riconosciuto, affrontato, educato. E dato che non c'è dialogo tra i genitori e i figli, perché tra l'altro fa, com'è possibile che un ragazzino di 17 anni, di punto in bianco, con un coltello, uccida fratello, mamma e papà, senza che nessuno abbia notato nulla prima? Se nessuno ha notato nulla, vuol dire che non era oggetto dell'attenzione, dell'interesse di nessuno. Ma non si ferma lì. Lo psichiatra aggiunge: i disagi devono essere affrontati. I disagi devono venire a galla perché siano riconosciuti come tali. E spesso i disagi non sono imputabili a chi li ha. Chi li ha deve essere con fermezza, con coraggio e con impegno educato a riconoscerli, ad affrontarli, a patire, perché i disagi non fanno bene a nessuno. E invece questo ragazzino che dice: io non so perché l'ho fatto. La stessa giudice dei minori, perché lui ha 17 anni, quindi non ha neanche la maggiore età, la stessa giudice dice: non siamo riusciti a individuare il movente, sarà da lavorare tanto su di lui. Tornando allo psichiatra, lo psichiatra dice: adesso, perché la giornalista gli domanda: e adesso cosa fare? Dice: prima di tutto riconoscere la gravità dei gesti fatti, che devono essere puniti, ci mancherebbe altro, ma che insieme alla punizione ci sia tutto un lavoro di aiuto ad affrontare il proprio mondo interiore, a riconoscerlo e a educarsi a superarlo. Mi direte: tutto questo perché lo tiri fuori? Perché nel Vangelo tutto questo è implicito. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Basta! Pensate a quest'urlo: basta! Sei venuto a rovinarci? Vedete, abbiamo perso il senso del bene come fatica, come lotta, come impegno che va controcorrente, come valore educativo che sul momento non viene capito. Ovvio, da chi non ce l'ha non può essere capito, e non è comodo né per chi lo persegue né per chi lo deve ricevere. Lo stesso o un altro è arrivato ad un'affermazione che a me ha tolto il sonno. Perché ha detto: beh, dobbiamo anche tenere presente che tutto questo negli Stati Uniti d'America sta scoppiando ormai da anni. Che cos'è il giovane che con un borsone pieno di armi e di munizioni va dove c'è gente e comincia a sparare ad alzo zero? È una creatura disgraziata a cui è mancato, in termini ancora più pesanti, a parte che, insomma, sgozzare tre familiari con un coltello non mi sembra poi così da poco, ma comunque lui diceva: è questo il trend in cui la nostra società si sta muovendo. E notate, Gesù non è che si ritiri. Gesù gli ordinò: se veramente taci, esci da lui. Il demonio getta a terra il mal capitato in mezzo alla gente e però esce da lui senza fargli alcun male. E verrebbe da dire: l'ha già buttato in terra come uno straccio. Cosa c'è qui? C'è la drammaticità della lotta tra bene e male. L'abbiamo persa, tutti noi, anche tu. Stavo cercando la persona più giovane, probabilmente sei tu, ma non sei più di tanto. No, siamo tutti della stessa generazione. Abbiamo ricevuto un'educazione talvolta persino eccessivamente severa. Ve l'ho detto, quante volte me l'avete sentito dire, fondata sul principio di autorità e sul diritto a correggere. E la correzione spesso era sproporzionata, perché doveva essere l'affermazione di una forza. Guardate a che estremo opposto. Va tutto bene nei figli. Vengono riempiti di tutto quello che possono desiderare e che è superfluo, e vengono defraudati, privati del necessario. Che cos'è il necessario? L'educazione alla lotta tra bene e male. L'educazione ad affrontare il male che comunque dentro di noi c'è sempre. Non sono contrastati, non sono combattuti. Del resto, scusate, perché a scuola? Forse adesso qualcosa sta cambiando, ma perché a scuola gli insegnanti hanno sempre torto e i figli non devono mai essere, non dico puniti, ma neppure rimproverati? Per questo quadro, fatte le debite differenze, perché se qui ci troviamo davanti a un diciassettenne, di là è un uomo di 31 anni, quello che cerca la vittima, cioè la persona che non lo possa contrastare, e da dietro le dice scusa per quello che ti sto facendo, mentre la sta uccidendo. Abbiamo, sapete, bisogno di recuperare il Vangelo e tutta la Bibbia. La Bibbia è veramente il libro dell'umanità. E nelle pagine che oggi non accettiamo, perché non vogliamo un Dio che non sia secondo le nostre aspettative, in quelle pagine probabilmente troveremo luci nuove per affrontare l'oggi e il domani, prima di tutto per i più deboli. Ed è indubbio che i più deboli sono gli immigrati, anche quando sono integrati. Sono integrati? E le nuove generazioni. Che fatica che facciamo. In ogni epoca siamo chiamati a ricominciare. C'è del resto una grande stima da parte di Dio. Vi ricordate la battuta dei padri della Chiesa? Quel Dio che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te. Che lo Spirito Santo aiuti me e voi in tutto questo.